celebriamo insieme questa festa di Santa Maria Maddalena. Sappiamo bene che dall'anno scorso è festa come quella degli Apostoli e se ne siamo tutti contenti e con un prefazio proprio che è stato preso da un'antica liturgia. Bene, allora questa festa ci mette di nuovo nelle condizioni, ci invita, no, a stare a mettere la nostra attenzione su una persona che ha vissuto vicino a Gesù, insieme a lui, quegli anni irripetibili del suo primo annuncio, della sua vita pubblica. Noi, per introdurci nella nostra orazione, leggiamo il Vangelo della Messa di oggi, che conosciamo bene ma che è sempre bello riascoltare, dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Poi qui il Vangelo della Messa salta quella parte del Vangelo nella quale si parla appunto di Pietro e di Giovanni che corrono al sepolcro e il loro incontro con il sepolcro vuoto, e rimette poi l'attenzione sul personaggio Maria di Magdala. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. In questo modo Maria di Magdala diventa, come viene poi chiamata nella tradizione, apostola degli apostoli, ma è anche colei che per prima ha vissuto l'annuncio del Kerygma, cioè il primo annuncio dell'apostolato della Chiesa, cioè che Gesù è risorto, no? Cristo è risorto, Christos Anesti, il cuore del messaggio, del primo messaggio cristiano, no? Quindi è anche apostola del risorto, e noi sappiamo che anche il nostro apostolato deve tornare all'essenziale, no? Dobbiamo riimparare a dire questa parola divina, soprannaturale, che smuove i cuori, no? Allora mi è venuto, pensando a questa meditazione, di inquadrare un po', inquadrare questo testo che leggiamo nel Vangelo di oggi nel contesto un po' più vasto del Vangelo di San Giovanni, perché questa Maria di Magdala, questa nostra sorella nella fede, tra le prime, no? Che abbiamo, è nominata anche sotto la croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Gesù vede la madre, vede il discepolo amato, e è ovvio che Gesù vede anche, pensano che sia così, vede anche accanto a sua madre queste altre donne, fra cui Maria di Magdala. Quindi Maria è vista da Gesù, guardata da Gesù dalla croce, e quindi è tra le persone che Gesù ha visto nei suoi ultimi momenti, gli ha dato il conforto della sua presenza. E allo stesso tempo, quindi, lei è vista da Gesù e ha visto anche lei le cose che ha visto il discepolo amato, che poi ha messo nel quarto Vangelo. Questo punto della narrazione della crocifissione di Gesù è fatto da cinque scene, e questa è quella centrale. La prima è la crocifissione, quindi Maria di Magdala, con tutto il suo amore per Gesù, ha visto come lo crocifiggevano, come lo mettevano in mezzo agli altri due. Ha visto l'iscrizione di Pilato: Gesù il Nazareno, re dei Giudei, in ebraico, in latino e in greco. Poi ha visto i soldati che si sono spartiti le sue vesti, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica, ma quella tunica era senza cuciture, una tunica che Maria di Magdala conosceva bene, perché Gesù la indossava, una tunica che forse Gesù indossava anche 6 giorni prima, quando ha ricevuto l'unzione a Betania e gli è stato versato addosso una libra di profumo, di nardo, quindi tantissimo profumo che è molto forte, che avrà impregnato tutte le sue vesti e che i suoi capelli. Quindi quella tunica anche porta con sé il ricordo di tanti atti d'amore per Gesù, anche questo ultimo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tagliamo a sorte a chi tocca. E poi vide e ascoltò Gesù che diceva: ho sete, che vede i soldati che gli porgono una spugna piena di aceto. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. E poi la quinta scena, quella del colpo di lancia. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. E poi, dopo queste quattro scene della crocifissione, la quinta è quella dove lei è lì, protagonista, accanto a Maria e accanto al discepolo amato e alle altre donne che stanno con Maria, vede la scena della deposizione della croce di Giuseppe d'Arimatea con 30 kg di mistura di mirreale, quindi sicuramente ha partecipato a quella prima balsamatura, quella, ecco, lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. E il sepolcro è lì vicino, c'è il giardino, nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. E Maria vede tutto questo ed è vista da Gesù. Maria di Magdala è accanto a Maria, madre di Gesù, con Maria, madre di Cleopa, con le amiche. Fa parte del gruppo delle sue amiche. Sicuramente io penso che Maria abbia seguito Gesù lungo tutta la sua vita pubblica, o in gran parte, no? E l'abbia aiutato in modo particolare nel creare un gruppo di una comunità, no? tra queste donne che seguivano Gesù, e che era per quei tempi una grandissima novità. I rabbi si facevano seguire da donne. È vista da Gesù come il discepolo amato, e penso che quello che... ieri mi domandavo, no, nel preparare questa meditazione, com'è che Gesù non dice a Maria: ecco tuo figlio, ecco le tue figlie? Sicuramente perché lui è figlio unigenito ed è lui che lascia sua madre, quindi lascia alla madre un figlio, no? Anche come, non solo come tutti noi leggiamo, no? Come segno del fatto di tutti noi di essere figli di Maria, no? Di essere affidati a lui, quindi anche Maria di Magdala sta dentro questo essere figlia di Maria, ma anche come un sostegno umano, un figlio maschio che potesse sostenere questa vedova sola. Però in qualche modo, se affidare il discepolo amato alla madre come suo figlio è un gesto di affetto per questo discepolo, no? Affetto supremo per questo discepolo che Gesù amava. Ecco, in qualche modo quello che accade dopo la risurrezione con Maria di Magdala è qualcosa di analogo dal punto di vista della predilezione di Gesù, dell'affetto di Gesù per lei. E anche, possiamo dire, anche qualcosa di più. Lei viene chiamata ad essere colei che chiama il discepolo amato per dirgli: guarda che il sepolcro è vuoto. E è un ruolo più alto, non alla pari. Sapendo che gli apostoli hanno appena ricevuto il compito di essere sacerdoti, di rinnovare quel sacrificio della croce sull'altare, e poi riceveranno dopo il compito di perdonare i peccati a nome suo. Ebbene, Maria di Magdala ha il compito di aiutare i suoi fratelli a compiere la loro missione, a compiere la loro vocazione. Pensate a quello che abbiamo letto: il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio. Noi sappiamo che la tradizione della Chiesa dice: Maria, madre di Gesù, per prima ha visto Gesù, per prima ha incontrato il risorto, no? Per cui possiamo anche immaginarci che Maria lo abbia visto nella notte e che abbia suggerito a Maria di Magdala di alzarsi, di andare al sepolcro. E anche attraverso la fede di Maria che Maria di Magdala trova Gesù. Gesù ci fa vedere attraverso questo Vangelo che la donna ha il ruolo di svegliarsi per prima, di anticipare, no? Di accorgersi e di avvertire Pietro e Giovanni. Anche nella Chiesa questa complementarietà tra l'uomo e la donna è importantissima. Pietro e Giovanni le danno retta, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro, giunse per primo al sepolcro, le danno retta, e anche se poi la dimenticano, non sono così presi da questo evento così sconvolgente. L'altro discepolo che aspetta che arrivi Pietro, ansimante, che era giunto per primo al sepolcro, entrò e poi vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti, i discepoli perciò se ne tornavano di nuovo a casa. Quello che manca a questi discepoli è di accorgersi loro di Maria e di aiutarla, di rendersi conto che sta piangendo, di darle, di provare a darle, perlomeno avrebbe potuto farlo Giovanni, una chiave di lettura di quello che stava accadendo. La trascurano, non le risolvono il problema, se ne tornano a casa, no? pensano ai loro problemi. E io pensavo quando, andiamo avanti per parti, no? Gli angeli le dicono: donna, perché piangi? Lei spiega il motivo senza dare importanza appunto alla presenza di questi personaggi. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Quando tu Gesù la chiami donna, lei non ti riconosce. Quando tu Gesù la chiami per nome, lei ti riconosce. Questo chiamare Gesù per nome, e Maria ha tutta la risonanza di tutta la Sacra Scrittura quando Dio chiama per nome, no? Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. E queste parole che per San José Maria erano dolci come il miele, no? Quando se le ricordava di Isaia. E Gesù chiama per nome i suoi apostoli, e anche possiamo dire chiama per nome queste donne. Se noi vediamo l'altro passo del Vangelo, che è Luca, nel quale si parla di Maria Maddalena, c'erano con lui i dodici, alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano uscite sette demoni, Giovanna, moglie di Cuza. Il nome che Gesù dice, chiamando i suoi apostoli e chiamando anche queste donne, è legato anche alla loro guarigione, alla loro conversione, al essere scacciati i sette demoni. È proprio Gesù, quando chiama i peccatori. Chiama Matteo quando sta svolgendo un mestiere da peccatore, secondo quello che pensavano allora. Chiama Pietro quando dice: sono un peccatore, allontanati da me. E quello che il Papa mette in evidenza anche pensando alla sua vocazione, no? Quando nel confessionale scoprì che Gesù lo chiamava ad essere sacerdote, miserando ad quelligendo, con la misericordia e con la scelta. E questo succede sempre, Gesù chiama peccatori a seguirlo nel momento in cui li guarisce dal peccato, e continua a farlo. Per questo l'essere chiamati per nome da Gesù è così toccante, è così sconvolgente, che ci permette di riconoscerlo. Ma perché lui ci riconosce come unici tra milioni, tra miliardi di persone. Nel nome con cui ci chiama c'è tutta l'unicità della nostra storia, anche l'unicità del nostro compito. Il nostro essere capolavori di Dio, no? Per questo Maria lo riconosce perché, e nessuno la chiama come lui, perché nessuno ha capito in profondità lei come lui. Col suo nome le sta dicendo non solo che la ama, ma anche come profondamente la conosce. E Gesù le disse: non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Questo è un passo che può sembrare un po' misterioso, può avere tante spiegazioni. Io penso che appunto la consuetudine tra Maria e Gesù era tale che lì è la cosa più normale, che ci sia stato, ecco, un abbraccio, qualcosa, un saluto così forte, un desiderio di stare con lui come prima. Gesù gli fa capire: è cambiato qualcosa, è il mio corpo è risorto, cioè non è più come prima. E forse Maria si deve appunto abituare anche alla sua assenza. Però Gesù le dice: vai dai miei fratelli e lì mi troverai, no? In loro mi troverai, in loro mi puoi amare. Io penso che proprio in questi giorni, ecco, parlavo con il nostro esperto di Santa Teresa e di una frase che a volte mi mette in difficoltà, che è attribuita a Santa Teresa, ma perché è quella famosa "solo Dios basta", no? E le parole sono molto suggestive: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, no? E chi ha Dio non gli manca nulla, e solo Dio basta. E poi molti cori che cantano in chiesa, che ce l'hanno nel loro repertorio con una musica molto suggestiva, che quindi entra dentro, no? Ma però non mi, ecco, quando io mi trovo, e forse anche voi potete trovarvi nell'aiutare le persone nella direzione spirituale, può succedere, no? Senz'altro io penso che possa succedere alle donne come Maria Maddalena, no? che se c'è qualche ferita nell'affetto fraterno, tra le persone che più amiamo, che ci stanno vicino, le persone della famiglia, le persone, può capitare che una persona soffra molto, anzi normalmente si soffre. E allora il meccanismo sbagliato, secondo me, che accade nell'anima è dire: ma perché soffro così tanto? Dovrebbe bastarmi solo Dio, solo l'amore di Dio. Però questo meccanismo interiore, che in fondo è un desiderio di soffrire di meno, è una colpevolizzazione, ecco, non amo abbastanza Dio che la mancanza nella carità, nella fraternità mi fa soffrire, in realtà è, a mio parere, un meccanismo sbagliato, perché Dio non ha mai detto questo, che io sappia, ti basto solo io, dimenticati dei fratelli, no? Anzi, ha detto sempre il contrario. Cioè, quando tu, Signore, ci parli dell'amore di Dio, poi subito ci parli dell'amore del prossimo, i due grandi comandamenti, no? E poi il grande comandamento dell'amore: amateli come io vi ho amato. Quindi da questo conosceranno i discepoli, gli altri che sono i miei discepoli. Anche in questi giorni abbiamo letto a volte nella messa, abbiamo letto ben due volte, no? Chi riceve un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta, chi riceve un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto, chi dà anche solo un bicchiere d'acqua, uno di questi piccoli. Quindi questa frase, ecco, chiedevo quindi all'esperto di Santa Teresa, ma mi diceva: guarda, questa è una frase tra quelle attribuite a Santa Teresa, non c'è nelle sue opere. Già questo è interessante, anche se probabilmente può averla detta, però quello che conta è che nella sua vita c'è una grandissima umanità, cioè non, ma è ovvio, è lei che ha combattuto, no? Mi diceva, Fidel, diceva, ha combattuto per avere 2 ore di ricreazione, no? Perché le monache potessero, quando il famoso Doria, che voleva solo cella, solo e non voleva questo rapporto tra di loro, cioè 2 ore di stare insieme. E poi lei aveva un rapporto con questo, con il padre Gracian, che pieno di umanità, è come aveva bisogno di parlare con lui tanto, no? È come, quindi Gesù non sta colpevolizzando Maria Maddalena, cioè, perché vuoi stare con me, no? E io devo andare in cielo, distaccati, non le sta dicendo questo, anzi le stava dicendo avremo un'unità molto grande, poi quando verrai in paradiso vedrai che bello, no? Ma adesso che io devo lasciarti, vai dai miei fratelli, cioè nella vita della chiesa, nella vita di famiglia della chiesa mi troverai, infatti la sera appare tra di loro, no? Santa Teresa, ecco, in particolare sono andato a vedere qui in un sito dei Carmelitani che ecco, la madre si trova negli anni del loro più stretto legame, fanno sì che Gracian diventi il suo sostegno nella tribolazione, l'appoggio e la sicurezza di cui lei ormai stanca e provata ha bisogno per compiere la sua opera, per trovare consolazione nella solitudine, da cui si sente assalire, per comunicarsi nella sua umanità sempre esuberante e appassionata, nella sua orazione matura e ardente, confessa il padre Gracian. Un giorno, rimproverandola perché mi amava tanto e mi dimostrava speciale affetto, mi disse ridendone molto: lei non sa che qualsiasi anima, per quanto perfetta, deve avere un suo canale di sbocco. È il famoso desaguadero, no? Che nostro padre San José María diceva, ecco, tutti hanno bisogno di avere persone con cui confidarsi, no? Parlava in modo particolare, lo applicava alla direzione spirituale, ma si può applicare a tanti altri aspetti di amicizia, no? Lasci che io abbia questo, che per quanto mi dica non penso di cambiare il mio modo di comportarmi con lei. Probabilmente lui le diceva questo anche per evitare che la gente pensasse male, ma e così, se a noi se interessa, c'è tutta una serie di fattori di grande umanità di questa santa. Per questo ve lo dico, che se per caso ascoltando il canto solo di Os Basta uno pensi a una spiritualizzazione di questa donna, non pare vero. Lei scriveva nelle sue lettere a questo padre Gracian delle cose molto, molto concrete, e per esempio gli dava dei consigli su come andare a cavallo dell'asino. Per evitare di cadere sarebbe bene che si facesse legare. Non capisco che razza di ciuco le abbiano dato, ma poi che bisogno c'è di fare 10 leghe al giorno? C'è da morire a stare in sella per tanto tempo. Temo pure che non abbia pensato a coprirsi di più perché comincia a fare freddo. E altre volte lo metteva in guardia di fronte all'invidia di altri, no? Parlando del priore di Siviglia, afferma che c'è la possibilità che questo rifiuti di dimettersi perché codesti padri non mi sembrano troppo disposti a desiderare di essere poco stimati. Abbia la bontà di presentare i miei ossequi a Fra Antonio, priore di Siviglia, benché sia meglio non fargli conoscere che a lei scrivo molto e poco a lui. Poi si riprende e dice, ma forse gli manderò qualche rigo. E questa madre Teresa è così umana, no? Così concreta. Ci torna in mente nostro padre che l'amava tanto, che ha imparato anche tanto da lei, e che ci consigliava, anzi è proprio parte integrante, no? Dello spirito che il Signore ci ha dato attraverso nostro padre, che noi combattiamo qualunque tipo di spiritualismo disincarnato. E, figli miei, lì dove sono gli uomini, i vostri fratelli, lì dove sono le vostre aspirazioni, il vostro lavoro, lì dove si riversa il vostro amore, quello è il posto del vostro quotidiano incontro con Cristo. È in mezzo alle cose più materiali della terra che ci dobbiamo santificare, servendo Dio e tutti gli uomini. Ogni qualvolta si è voluto presentare la vita cristiana come qualcosa di esclusivamente spirituale, spiritualista, voglio dire, riservato a gente pura, eccezionale, che non si mescola alle cose spregevoli di questo mondo, o tutt'al più le tollera come una cosa a cui lo spirito è necessariamente giustapposto finché viviamo sulla terra, è frainteso, diceva la Sabata, il nostro rapporto con l'Eucaristia. Noi, nell'incontro con te, Gesù, nell'Eucaristia, dobbiamo sentirci spinti ogni giorno ad andare verso i nostri fratelli, ma anche ad andare verso il mondo, a risolvere i problemi dell'umanità, ad affrontare, a non dimenticare, a non lasciare da parte, no, tutti i problemi di questo mondo, perché tu, Gesù, vieni dentro di noi, perché noi andiamo verso le persone, verso le problematiche di ogni tipo, perché possiamo dare una soluzione. Chiediamo a Maria Maddalena, che ha visto per prima, dopo Maria, Gesù risorto, che ha visto il suo corpo, che ha cercato forse di abbracciarlo e Gesù lo ha mandato ad aiutare i suoi fratelli, quei suoi fratelli che non l'avevano aiutata a lei. Che il rapporto con te, Gesù, la nostra orazione, la nostra Eucaristia ci spinga fortissimamente, cercheremo di non dire di no, verso i nostri fratelli, verso il mondo nel quale siamo immersi, perché tu, Signore, sì, sei la soluzione, sei la salvezza.